Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima e tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci nella tua grande misericordia strumento di salvezza per le anime. Amen. E poi la preghiera di Sant'Anselmo che troviamo poco sopra nella Videata. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore e fa tuo, Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Bene, nella prima parte che è dedicata al compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, siamo arrivati al numero 42 del compendio e siamo, come sappiamo, i catechismi commentano e illustrano prima di tutto le verità di fede che sono contenute nel credo, nella professione di fede che noi recitiamo durante la messa delle solennità e delle feste, quindi tutte le domeniche. Siamo proprio all'inizio, credo in un solo Dio. Abbiamo visto l'aspetto della ricerca del senso religioso, della ricerca di Dio che precede in qualche modo la rivelazione. Poi abbiamo visto che cosa ci dice la Scrittura, l'Antico Testamento, che parla del nome di Dio come una definizione che Dio dà di se stesso. Dio che rivela di essere colui che è, di essere l'ente, di essere di conseguenza anche il fondamento, il principio di tutte le cose. Qui comincia a affacciarsi anche il tema della creazione, che però poi sarà affrontato un po' dopo. Poi i grandi attributi di Dio che sono un tutt'uno con il suo stesso essere. In Dio tutto coincide con se stesso, con la sua essenza, con la sua sostanza, con la sua natura, con tutti i suoi attributi. È la prima caratteristica di Dio che noi possiamo conoscere è la semplicità. In Dio tutto è unito, non ci sono frantumazioni. Quindi Dio è assolutamente uno come principio. E quindi per noi è anche principio di conoscenza, è la verità. Dio è soggetto e oggetto della verità, l'abbiamo visto nei numeri precedenti. È la verità in se stessa e come tale si conosce come soggetto e anche come oggetto. Il numero 42 ci parla del secondo grande attributo. Naturalmente queste parole sono parole umane, cioè noi cogliamo. È come se noi girassimo attorno a un oggetto che vediamo da prospettive diverse, ma l'oggetto è sempre lo stesso. Per cui vediamo anche l'aspetto di Dio che è amore. In quale modo Dio rivela che Egli è amore, ci dice il titolo del numero 42. E qui è interessante andare a vedere come la genialità fino dall'antichità ha colto, ha intuito delle cose in una maniera semplice ma straordinaria. Se pensiamo ad Aristotele, quindi siamo nel terzo secolo avanti Cristo, ma prima anche Platone, anche altri, però Aristotele come quello che ne fa la sintesi, tant'è vero che San Tommaso pescherà abbondantemente da lui, anche se pesca anche da Platone, tramite Sant'Agostino, adesso non stiamo a rifare tutta la storia. Ma lui aveva intuito già Aristotele che, e questo si incrocia poi benissimo con quello che ci dice la rivelazione fin dall'Antico Testamento, poi Gesù nel Nuovo, nel Vangelo. Ci sono due dimensioni nell'essere umano, e ecco perché si guarda anche a Dio come verità e come amore. la verità riguarda la dimensione dell'intelletto, dell'intelligenza, della conoscenza. E che cosa fa la nostra conoscenza? Dice Aristotele che la nostra conoscenza porta tutto ciò che è il mondo esterno a noi, tutto ciò che cade sotto i sensi, che si può vedere, osservare, toccare, udire, odorare, tutto quanto attraverso i sensi viene portato dentro di noi, nella nostra mente, diremmo noi oggi, nella nostra anima, dicevano gli antichi, e lo dice ancora il linguaggio teologico. È come se noi, non potendo portare gli alberi, le case, le persone dentro di noi fisicamente, noi non abbiamo la casetta o l'alberino o l'omino dentro la nostra testa, come in certi disegni antichi si vedeva, no? La testa con dentro gli omini e le cose. No, noi ce li abbiamo, ma immaterialmente. Ce li abbiamo come informazione, per dirlo con gli informatici di oggi. I informatici stanno riscoprendo l'immaterialità dell'informazione, molto meglio di dei filosofi e di tanti altri. Ma, ecco. Quindi, tant'è vero, Aristotele diceva, l'anima umana attraverso la conoscenza diventa tutto. Anima umana est quod amo da omnia, riprende San Tommaso. Noi ci portiamo dentro tutto quello che osserviamo. Mentre l'altra grande facoltà, che è quella della volontà, che è l'affettività in fondo, fa esattamente il contrario. Se la verità può entrare dentro di noi in qualche modo attraverso tutto il processo conoscitivo, gradualmente, parzialmente, finché volete, ma arriva e Dio si comunica come verità, dall'altra parte Dio, che si presenta a noi come un bene, ci attira. Il bene ti fa muovere. Mentre la conoscenza porta la realtà dentro di te, il bene fa sì che sia tu a corrergli dietro. Porta te fino a lui. La persona amata tu la vuoi raggiungere per essere un tutt'uno con lei. Dio, in quanto bene, attira a sé tutte le cose, attira a sé la nostra volontà, attira a sé la nostra persona. È un inciso rispetto a quello che stiamo leggendo, però aiuta a capire in quale modo rivela che egli è amore, al di là dei sentimentalismi con cui si intende l'amore oggi o delle volgarizzazioni. Il bene è amore in quanto ci attrae a sé, perché fa sì che desideriamo di essere sempre uniti. La ricerca di Dio ti inquieta finché non arrivi a essere un tutt'uno con Lui. Le esperienze dei mistici, tutto quello che volete, e poi questo sarà la beatitudine eterna, insomma. No? Ecco che allora in una riga, in quel modo, Dio rivela che egli è amore, c'è dentro tutta questa intensità che è la storia del pensiero, dell'umanità, della cultura, della ricerca, dell'incontro, di tutto quello che volete. Poi sarà il grande tema dell'incarnazione che verrà dopo, cioè Dio ti viene incontro per poterti portare con sé in qualche modo e farti raggiungere la felicità. Ma adesso, al di là di questa divagazione, che comunque può essere utile, leggiamo cosa dice il numero 42 del compendio. Dio si rivela ad Israele come colui che ha un amore più forte di quello di un padre o di una madre per i suoi figli o di uno sposo per la sua sposa. Sappiamo che se l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, sono l'amore del padre e della madre, dello sposo e della sposa, a essere a imitazione di quello che è la modalità di amare di Dio. Noi siamo un'immagine analogica. Egli in se stesso è amore, che si dona completamente, gratuitamente, e che ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Giovanni 3, 16, 17. Mandando il suo figlio e lo Spirito Santo, Dio rivela che egli stesso è eterno scambio di amore. C'è moltissimo materiale dentro queste poche righe, adesso esaminiamole un pochino, una per uno, se ci riusciamo. Questo numero ci spiega quello che possiamo chiamare un secondo grande attributo di Dio, ce ne sono diversi che sono stati presi in considerazione sia dai padri che dai teologi, ma qui il Catechismo ci presenta questi due aspetti, Dio come verità e Dio come, quindi se vogliamo, come onnisciente e come bontà infinita, come amore, no? Ci spiega il secondo grande attributo di Dio, cioè che Dio è amore. Come per la verità, si può osservare che Dio è amore sia come soggetto dell'amore, è Lui che ama tutto ciò che è oggetto del suo amore, ma Dio ama anche se stesso, quindi ama se stesso e come oggetto dell'amore e qui è anche le sue creature, l'uomo in particolare. E l'uomo è come genere umano, ma anche come singola individua persona, unica e irripetibile, come amava dire San Giovanni Paolo II. Quindi Dio è amore come soggetto che ama e anche come oggetto dell'amore che egli ha per se stesso, come Dio unico, ma anche più manifestamente all'interno, nello scambio di amore tra le persone della Trinità. Se ne parlerà un po' alla volta della Trinità, anche questo è oggetto di rivelazione, da soli non ci saremmo mai arrivati. Ed è oggetto dell'amore che riceve dalle sue creature. Per cui c'è il soggetto della verità e il soggetto dell'amore, che è Dio visto come soggetto. Poi c'è Dio visto come oggetto che ama se stesso, ma che è anche riamato dalle sue creature che lo riconoscono, l'amore che riceve dalle sue creature e in un senso proprio degli esseri intelligenti come gli angeli e gli uomini. Gli esseri non intelligenti non amano in senso proprio come una scelta libera di volontà, semplicemente rispettano le leggi della finalità che governa il cosmo, che governa il mondo animale, vegetale, il mondo minerale, cioè tutti in qualche modo vengono attratti dalla bontà di Dio che è il fine della loro esistenza, anche se non lo sanno consapevolmente come lo sappiamo noi e come la sanno gli angeli, perché questo richiede l'intelligenza, in quanto loro sommo bene, desiderabile e fine ultimo che attrae sé tutte le cose. Qui dentro ci sta anche il concetto di provvidenza, cioè Dio che conserva nell'essere, che provvede, ma adesso non allarghiamoci troppo, però siccome queste cose un po' le abbiamo già sentite, le sappiamo, vediamo come unificarsi nella nostra mente, nella nostra conoscenza, anche nel nostro stato d'animo, un po' tutte queste dimensioni, come un'armonia, Dante parlava della dolce armonia di paradiso, cioè l'armonia di tutto. Pitagora parlava dell'armonia delle sfere, cioè tutti dall'antichità fino a hanno intuito, hanno colto qualche cosa. Ecco, questo numero si occupa del solo primo aspetto, Dio come soggetto dell'amore. Qui parla principalmente di questo. In rapporto alla salvezza degli uomini. E per farlo comprendere si fa riferimento all'amore come esempio didattico di un padre o di una madre per i suoi figli, di uno sposo per la sua sposa. È il linguaggio biblico dell'Antico Testamento. Se tu volevi far capire alla gente normale che Dio è amore, gli dovevi parlare dell'amore come loro lo conoscono fin dalla nascita, altrimenti uno non ci arriva. È una didattica molto elementare, ma il massimo grado di questo amore Dio lo ha manifestato, diciamo pure rivelato, se vogliamo usare la parola teologica, nell'attuare l'opera della salvezza in Gesù Cristo. E qui questo numero ci diceva proprio, ripeto tra virgolette, ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Qui però dobbiamo sempre ridircelo, per non rendere astratta, come si fa normalmente, la parola salvezza. La parola salvezza non è una parola puramente religiosa, non è una parola per devoti e basta, anche, ma è per tutti. Bisogna ricordarsi di tutto ciò che nella condizione di un essere umano noi percepiamo, per dire, c'è salvezza da che cosa? Ma noi stiamo bene così, a parte che adesso siamo tutti terrorizzati o ci terrorizzano in questa situazione, quindi che ci sia bisogno di una qualche forma di salvezza lo capiscono un po' tutti, ma in realtà, se si scava un po', la parola salvezza acquista spessore quando si prende atto del fatto che la vita è profondamente ingiusta. L'abbiamo già sottolineato altre volte. C'è un'ingiustizia che pesa sulla vita quotidiana. Dall'ingiustizia in senso fisico, il limite fisico, il dolore nel corpo, la morte, la malattia, e in senso morale, l'incoerenza, i torti subiti, la sofferenza interiore, tutte le contraddizioni di tutti i tipi. Il mondo è ingiusto. C'è una patologia nel mondo che si chiama ingiustizia. È tutto ingiusto al mondo. Sì, ogni tanto c'è uno sprazzo, una boccata di ossigeno, uno va in montagna, vede una bella giornata o sta bene a casa sua con i suoi, grazie a Dio, cioè non è che tutto sia, però è tutto segnato sempre da qualcosa che non va bene. Da questo c'è bisogno di essere salvati, altrimenti la vita, sì, ci si abitua a tutto, però tutto questo lo si avverte esistenzialmente come ingiustizia che pesa sull'esistenza. La rivelazione ci ha spiegato che questa condizione di ingiustizia in se stessi e nei rapporti con gli altri, quanta gente, soprattutto giovani, è insoddisfatta di se stessa, della propria vita, si sente il mondo contro, no? Quando si è ragazzi in certi periodi. La rivelazione ci ha spiegato che questa condizione di ingiustizia in se stessi, nei rapporti con gli altri, è l'effetto di una causa. Bisogna avere il coraggio di guardare non le cause in superficie, ma di risalire alla causa principale. E la causa di tutto questo, ne abbiamo detto più volte, ci insistiamo perché è la cosa più censurata, più ignorata che ci sia al mondo, e la causa è la rottura liberamente scelta dall'umanità come genere umano della giustizia nel rapporto dell'uomo con Dio, il rifiuto di seguire le leggi che Dio ha immesso nella natura stessa dell'uomo e delle cose create. Si tratta di quella perdita della giustizia originale che è per definizione il peccato originale, al di là della modalità espressiva con cui viene narrato nella scrittura, nella sua sostanza, è questa frattura che fa precipitare in una condizione di ingiustizia. È il giusto rapporto tra l'umanità e Dio che è saltato. È causa di tutte le altre ingiustizie. È la causa remota di tutto. Dopo gli altri sono come conseguenze, dettagli. Se si tiene presente questo dato di fatto, la parola salvezza riacquista subito tutta la sua concretezza. Chi ci tira fuori da questa cosa? Chi ci riaggancia al giusto modo, al giusto rapporto con Dio, con noi stessi e con gli altri? La riparazione del grande danno, fin dalla sua causa più originaria, è ciò di cui l'umanità ha assoluto bisogno. Questo è il modo giusto di guardare la storia, questa è la giusta teologia della storia. L'amore di Dio è il soggetto di questa riparazione, compiuta in Gesù Cristo, figlio di Dio, che ha assunto la natura umana, prendendo su di sé la nostra colpa, la nostra pena, per ricucire il giusto modo del rapporto tra l'uomo e Dio. Questo è già anticipato nella conclusione del numero 42, vedete che dentro c'è tutto, dove si parla di Dio che ha tanto amato il mondo, citando Giovanni, da dare il suo figlio unigenito perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Bene, passo alla volta, andiamo al numero 43 che riprende il tema della unicità di Dio. Credo in un solo Dio, inizia il credo. Che cosa comporta credere in un solo Dio? Dopo aver detto qualcosa sul nome di Dio, su Dio come verità, su Dio come amore, sugli sviluppi che ci saranno l'incarnazione, eccetera, e poi bisognerà dire della Trinità, ma nel credo c'è dentro un po' tutto questo, condensatissimo. Noi quando lo recitiamo normalmente non ce ne accorgiamo neanche, perché numero 43, che cosa comporta credere in un solo Dio? Leggo il testo. Credere in Dio, l'unico, comporta conoscere la grandezza e la maestà, vivere in rendimento di grazie, fidarsi di Lui sempre, anche nelle avversità, riconoscere l'unità e la vera dignità di tutti gli uomini creati a sua immagine, usare rettamente le cose da Lui create. Vedete che in ogni inciso di questo periodo, di questa frase, c'è dentro un grosso contenuto. Vediamo di percorrere anche questo numero. Qui si parla della fede in Dio che si è comunicato nella rivelazione. Non si tratta più appena solo della conoscenza razionale dell'esistenza di Dio, della ricerca del senso religioso, della filosofia, se vogliamo dire, con i suoi attributi, come si possono conoscere filosoficamente, anche scientificamente, gli attributi classici della filosofia e della teologia fino dai padri, la semplicità di Dio. Non può esserci molteplicità, un principio fondante è l'unico, perché se ci fossero più principi fondanti non potrebbero essere fondanti alla pari, l'uno sarebbe fondante anche dell'altro, quindi per ragioni logiche Dio è semplice ed è uno. Unità, eternità, siamo il tempo è qualcosa di creato, come tale Dio non può non essere di un'altra natura, di un'altra dimensione. Verità, onniscienza, bene, onnipotenza, e ne abbiamo già accennato queste cose. Ma questa è la ricerca umana, filosofica, scientifica di Dio, ma la rivelazione ci dice di più. Un'esistenza di un Dio così, filosofico come principio fondante di tutte le cose, a quale si arriva anche razionalmente, scientificamente, si può anche dimostrare, e non è propriamente sempre oggetto di un credere, di una fede. Certo, se uno non è capace di fare la dimostrazione, si fida di chi gliela vende, questo è normale, come si fa in tutte le scienze. Non è che tutte le volte uno deve rimettersi a studiare se la relatività generale di Einstein o la meccanica quantistica. Se ti fidi, vedi che il telefonino funziona, che il GPS funziona, ti fidi, e lì in questo senso credere, dai una fiducia umana. Ma qui invece si parla di un passo in più, di credere a Dio come si è rivelato Lui. Certe cose ce le ha dette Lui, perché da soli non le avremmo potuti capire. Che è sovrabbondante questo rispetto alla nostra immaginazione. Qui si parla di grandezza, di maestà e di gloria di Dio in questo numero. Comporta conoscere la grandezza e la maestà, dice, al punto tale da suscitare un rendimento di grazie. Dice il numero, comporta, credere in un unico Dio, l'unico, comporta conoscere la grandezza, la maestà, di conseguenza vivere in rendimento di grazie, verso Dio prima di tutto per il solo fatto che esiste. Ma questa è la definizione di amore. Quando mi capita di celebrare venticinquesimi di matrimonio, ormai ne ho già fatto qualcuno perché, come dire, ho celebrato il matrimonio, sono passati 25 anni, ormai gli anni passano, e mi sono capitati dei venticinquesimi di coppie di sposi che hanno detto vogliamo fare, diceva, vieni a dirci la messa. E cito sempre loro una frase che per me è la definizione dell'amore, è una cosa straordinaria, che ho sentito per la prima volta da padre Thaddeus Tichen, che è stato il successore di Karol Wojtyła sulla cattedra all'università in Polonia, sulla cattedra di morale, e che diceva questo: quando tu puoi dire alla sposa, allo sposo o a un amico vero. Ma tra marito e moglie questa qui è una cosa straordinaria quando c'è, ma anche tra genitori e figli, cioè è un dono, o comunque a una persona che per te è importante, no? Tu lo guardi in faccia e gli puoi dire, anche solo con gli occhi, con lo sguardo, ma si capisce, gli puoi dire com'è bene che tu ci sia. Ecco, rendere grazie a Dio perché esiste, per il solo fatto di esistere, prima ancora che per la salvezza che ci offre, che poi è indispensabile. Se volete verificare se vi volete bene in casa, pensate al di là di discussioni, litigi che ci possono essere, quando tu ti alzi la mattina e pensi alle persone che hai in casa accanto e ti viene in mente com'è bene che tu ci sia. Questo è l'amore. Il bene del solo fatto che l'altro esista. Quando noi recitiamo il credo, recitiamo il Gloria soprattutto, in particolare le parole dell'inno del Gloria, della Messa, diciamo ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. È come se gli dicessimo com'è bene che tu ci sia, perché se non ci fosse Dio tutto sarebbe zero. Non esisterebbe nemmeno, non sarebbe nemmeno pensabile. Questo fidarsi di Lui sempre, ci dice ancora il numero del Catechismo, fidarsi di Lui sempre. Questo è ciò che la tradizione teologica ha espresso con la formula latina di cui abbiamo parlato tempo fa, se prendete le registrazioni, credere in Deum. Quando dicevamo che c'è una triplice accezione del credere, no? Nella formulazione latina, credere Deum, credere Dio come oggetto della fede, cioè credo che esiste tutto quello che posso conoscere di Lui, credere Deo, credere a Dio che si rivela, così come credo a una persona che mi parla, credere a, e credere in, e questo l'italiano non riesce a renderlo bene, credere in Deum, dove la preposizione in esprime il nostro muoversi verso Dio, l'immedesimarsi affettivamente e intellettualmente in Lui, fino ad esprimerlo anche negli atteggiamenti del corpo. Per questo durante la liturgia in certi momenti ci si inginocchia, in altri ci si alza in piedi, si risponde alle invocazioni, si canta, anche il corpo deve poter essere coinvolto in questo muoversi affettivamente verso il significato di tutto, il centro di tutto. Credere in significa fidarsi di Lui sempre. Verso la persona amata io mi muovo, prendo il treno, prendo la macchina, prendo l'aereo, prendo quello che vuoi per tornare a stare con lei, con lui. C'è la bellissima espressione di Don Giussani quando parlava di Gesù Cristo come Dio, che per i primi discepoli, per gli apostoli, era diventato il loro centro affettivo. Ecco, questo è credere in Deum, tradotto in un linguaggio immediato per noi. Il centro affettivo vuol dire che se non hai quello sei perduto, e se hai quello hai il punto di riferimento di tutto il tuo animo, come intelligenza e come amore, come affettività. Ma adesso qui si potrebbe andare avanti molto, ma stringiamo un po'. Ne viene di conseguenza anche una antropologia, una concezione di se stessi e degli altri esseri umani. Ne viene una concezione della persona, di se stessi e degli altri, che implica poi un'etica, una morale, implica un modo di comportarsi. Se tu hai questo modo di guardare alla realtà, in cui Dio è il centro affettivo, in cui è il punto di riferimento di tutto, è il significato di tutto, allora anche la persona umana, anche te stesso, ti guardi in un altro modo. E quindi ci dice il nostro numero, cito, riconoscere l'unità e la vera dignità di tutti gli uomini creati a sua immagine. C'è un rapporto con se stessi, è un rapporto interumano, è un rapporto domestico e sociale che è un'altra cosa, è più umano, è più vero. Altrimenti si vive di conflitti, si vive di concorrenze, di protagonismo, di pestarsi gli uni con gli altri e non funziona, la vita diventa ingiusta, torna a essere brutta. E poi c'è non solo un'antropologia, ma una cosmologia, cioè una concezione di tutte le cose create, non solo degli esseri umani. E questo lo esprime il nostro numero quando dice, cito, usare rettamente le cose da lui create. Per cui fai di tutto per non rovinarle. Ma non si tratta di un ecologismo che esalta la natura come se essa stessa fosse una divinità, o non derivasse da un creatore che la trascende. Oggi c'è questo eccessivo culto sganciato da Dio della realtà, per cui addirittura l'uomo è un intruso che rovina e basta, e quasi non fa parte di tutto ciò che esiste, ma della natura come opera di Dio creatore. Allora sì, altrimenti ti illudi, cioè non arrivi fino in fondo nel rispetto che pensi di voler avere per l'ambiente, per le cose. Sì, tutto bello, ma se togli il creatore non ce la farai mai. Facciamo un passo in più. Credo in un solo Dio, poi si arriva a Padre Onnipotente, Creatore, eccetera. Si comincia ad affacciare la Trinità, cioè quello che è Dio nella sua intimità, nella sua interiorità, l'unità perfetta di Dio che noi conosciamo come dall'esterno, ma Lui ci parla anche di casa sua, ci rivela anche quello che Lui è nella sua intimità. E qui si affaccia la Trinità che viene raccontata da Gesù come la cosa più naturale del mondo, cioè Gesù arriva come un figlio che parla di casa sua. Adesso sto banalizzando, ma per dare l'idea, nel Vangelo parla del Padre, parla dello Spirito come se fosse una cosa normale, ma quelli che ascoltavano non ne sapevano nulla di tutto questo, è una rivelazione, una scoperta, no? Che viene. Qual è il mistero numero 44 centrale della fede e della vita cristiana? Due righe e neanche mezzo di risposta. È un enunciato, quasi come un assioma, no? Il mistero centrale della fede, si dice, al 44, e della vita cristiana, è il mistero della Santissima Trinità. I cristiani vengono battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, questo numero si limita a una enunciazione del dato rivelato. Un'enunciazione del dato rivelato sulla natura trinitaria di Dio. Non ci dà nessun dettaglio ulteriore, senza nessuna spiegazione per ora. Come si fa anche in matematica, prima ti enuncio un teorema o ti enuncio una definizione o ti enuncio un assioma. Poi te lo spiegherò dopo. Intanto tu fissa bene la definizione, l'enunciato, quello che è. C'è una scientificità anche nell'esposizione della dottrina. Si limita a un'enunciazione del dato rivelato sulla natura trinitaria di Dio, senza alcun dettaglio ulteriore, senza nessuna spiegazione per ora. Saranno i numeri successivi che espliciteranno che cosa si debba intendere nell'ambito della dottrina cattolica, così come la Chiesa lo ha compreso alla luce dell'insegnamento di Cristo riportato nei Vangeli e poi dei dogmi trinitari definiti nei concili già citati di Nicea, Costantinopoli, Efeso e Calcedonia, che avendo riflettuto e pregato approfonditamente a partire dalla rivelazione e nella celebrazione dei sacramenti e della liturgia, sono arrivati con l'illuminazione dello Spirito Santo a comprendere fino a definire e a chiarire cose tutt'altro che semplici e tutt'altro che alla portata della spontanea ricerca. Senza la rivelazione è noto il come dire, un episodio leggendario che viene riferito di Sant'Agostino, il quale vedeva un bambino sulla riva del mare, non si sa se fosse ad Ostia o se fosse in Africa o dove fosse in quel momento lì, che con il suo secchiello andava a prendere l'acqua del mare e la metteva dentro una buca che aveva scavato. E solo che questo bambino era una visione di Cristo probabilmente, o di un angelo, no? E Agostino domanda a questo bambino, è un episodio leggendario ma è molto significativo, dice: ma cosa stai facendo? Ah, dice, voglio portare l'acqua del mare dentro questa buca, col secchiello. E dice Agostino, dice, ma non ce la farai mai. Dice, neanche tu ce la farai mai a comprendere fino in fondo che cos'è la Trinità e qual è la vera natura di Dio. Perché Sant'Agostino ha scritto il De Trinitate, ha scritto un'opera fondamentale di riflessione teologica. Quindi rimane una cosa assolutamente più grande di noi. Però qualche cosa ci è stato dato di comprendere. Beh, accenniamo almeno il numero 45, poi dopo ci fermeremo. Il numero 45 pone questa domanda: il mistero della Santissima Trinità può essere conosciuto dalla sola ragione umana? Beh, la storia ci dice di no, nel senso che fino a che non c'è stata la rivelazione e non c'è stata la riflessione della Chiesa sulla rivelazione, nessuno era arrivato a concepire una cosa del genere, però va spiegata. E dice il numero 45, Dio ha lasciato qualche traccia del suo essere trinitario nella creazione e nell'Antico Testamento, ma l'intimità del suo essere come Trinità Santa costituisce un mistero inaccessibile alla sola ragione umana. E anche alla fede di Israele, anche nell'Antico Testamento, Dio è assolutamente presentato come uno. Prima dell'incarnazione del Figlio di Dio e l'invio dello Spirito Santo, tale mistero è stato rivelato da Gesù Cristo, che ne ha parlato, come vi dicevo, in maniera naturale, ed è la sorgente di tutti gli altri misteri. Quindi non è che sia inaccessibile per la nostra intelligenza, ma lo è solo se te lo spiega lui, o se ti dà lui qualche elemento per capire qualcosa. Da soli, più di tanto, non saresti arrivato a capire, se non forse guardando come è fatta la nostra natura di esseri umani, che siamo fatti in una famiglia, di un padre, di una madre, dei figli. Allora, per analogia, ti puoi immaginare che forse anche in Dio ci possa essere qualcosa di simile, ma non ce la fai se non è lui a parlartene. Nessuno, commentiamo un attimo, poi ci fermiamo, aveva mai potuto immaginare con la sola intelligenza, con la sola ragione, un Dio in tre persone. Così come lo intende la dottrina cristiana cattolica, intendiamoci bene. Un'unica natura, un unico Dio, un'unica natura, sostanza divina, in tre persone relazioni. Poi ci lavoreremo sopra con calma. Le religioni politeiste cosa avevano fatto? Avevano cercato al massimo di arrivare a attribuire una sorta di natura divina che voleva dire poi semplicemente umana immortale. Pensiamo agli dei greci dell'Olimpo. Sono degli esseri umani capricciosi che possono fare quello che vogliono, tanto loro sono eterni, non muoiono mai, e sono loro i padroni e quindi si concedono tutte le libertà, le licenziosità che gli uomini normalmente non riescono a concedersi. Il nostro mondo moderno contemporaneo ha concesso a tutti di diventare un po' dei dell'Olimpo, nel senso che ha eliminato tutte le regole etiche possibili e immaginabili, se non quelle imposte dal potere del momento, però non ha eliminato la malattia e la morte, mentre nella fantasia pagana gli dèi erano come dei superuomini, ma più in là di lì non erano arrivati. Quindi divinizzare più entità, gli dèi, ma già i filosofi avevano capito che questi non erano Dio, non erano il principio fondante di tutte le cose. Perché la logica diceva che se c'era un principio fondante, questo doveva essere assolutamente unico, non poteva essere molteplice. Ecco che le religioni monoteiste e le filosofie avevano fatto un passo in più, avevano compreso la necessità di una divinità assolutamente unica, pena la contraddizione logica della molteplicità del principio primo causa di tutto ciò che esiste. Se fossero due o tre i principi primi, uno sarebbe causa anche degli altri e gli altri non sarebbero più primi, cioè c'è poco da fare. Ma nessuna concezione precristiana aveva ipotizzato la possibilità di una pluralità di relazioni sussistenti nell'unica sostanza divina. Nell'Antico Testamento si trovano tracce, figure, come si dice in linguaggio biblico, implicite di anticipo della rivelazione della Trinità. Per questo il numero 45 ci dice, e lo ricito, Dio ha lasciato qualche traccia del suo essere trinitario nella creazione nell'Antico Testamento. Nella creazione, perché anche noi siamo fatti a immagine e somiglianza, quindi c'è un'unità di natura tra esseri umani che sono esseri animali intelligenti, animali razionali, come gli uomini, le donne, i bambini, eccetera, sono di un'unica natura, ma sono più relazioni, più persone, quindi qualche vago segnale c'è, però ognuno è una sostanza a sé, mentre in Dio c'è una perfetta unità sostanziale, è assolutamente uno. L'umanità è una molteplicità di uomini, è genericamente una, non essenzialmente una, quindi ci sono delle grandi differenze. Nell'Antico Testamento c'è qualche traccia implicita. Queste saranno riconoscibili come anticipazioni della rivelazione della Trinità contenuta nelle parole di Gesù Cristo solo dopo aver compreso il suo insegnamento. Ecco perché i padri della Chiesa, rileggendo l'Antico Testamento, sono andati a scovare elementi e tracce anche della natura trinitaria di Dio, dove si parla della sapienza, dove si parla del creatore, del principio di tutte le cose. Allora, l'essere principio generante, è già una traccia del Padre, l'essere principio conoscente e comunicativo è una traccia del Verbo, è una traccia, sì, ma è più in là di lì. Ma queste sono riflessioni fatte dopo il Vangelo, dopo Gesù Cristo. I padri della Chiesa hanno riflettuto particolarmente su questa lettura prospettica dell'Antico Testamento, prospettica nel senso che è proiettata tutta verso Cristo, che spiega. Siamo quasi alla fine del numero. Basti pensare all'incontro, se vogliamo vedere una traccia evidente che viene citata continuamente, di Dio con Abramo alle querce di Mamre, nel quale la divinità si manifesta mediante tre personaggi. Ci dice il Genesi 18 che racconta questo episodio, il Signore apparve ad Abramo alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli, Abramo, alzò gli occhi e vide che tre uomini, tre personaggi dalle sembianze umane, stavano in piedi presso di lui. E qui Dio si manifesta in tre persone. Dice, ma potevano essere tre viandanti qualunque. No, perché il testo biblico ci dice che appena li vide, Abramo corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra. Ci si prostra fino a terra davanti a Dio. Quindi Abramo percepì, viene detto implicitamente dal suo comportamento, che si trovava davanti a un'apparizione di Dio. Modo, una manifestazione di Dio, dicendo: Mio Signore, se ho trovato grazie ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si rivolge ai tre al singolare, mio Signore. Quindi dentro questa descrizione, la Bibbia non è che spreca le parole, c'è già un'implicita teologia trinitaria, viene riconosciuta l'unicità di Dio che si manifesta in tre persone. In questo i padri hanno riconosciuto come un vestigio di quello che sarebbe stato, un'anticipazione di quella che sarebbe stata la rivelazione della Trinità fatta da Gesù Cristo, il quale parlerà tranquillamente del Padre, parlerà tranquillamente dello Spirito Santo che lui invierà, eccetera, eccetera. Questo è il tenore di tutto quello che viene poi di seguito. Diciamo, credo in un solo Dio, e il Catechismo ci fa vedere che dentro c'è tutta questa sintesi, questa ricchezza che la Chiesa, attraverso i santi, i dottori, i padri, i teologi, ha macinato, ha elaborato, ha riflettuto in 2000 anni di storia, ma queste cose erano già ben presenti ad Agostino nel IV secolo, poi a Tommaso nel XII secolo, cioè c'è tutta una riflessione che oggi, se noi abbiamo la pazienza di andare a ripescare, viene trasmessa anche a noi. Certo, ce la dobbiamo andare a stanare, a scovare, perché non è facile sentirne parlare. Uno può anche leggersi il Catechismo così un po' velocemente e non riuscire a... Per questo ci dobbiamo e ci possiamo aiutare. Il dramma, beh, certo, c'entra sempre il rapporto fede-ragione, c'entra sempre. Se vogliamo la difficoltà, il dramma del nostro momento è quello di avere perso le idee, di avere perso il cuore della... Se cominci a far sparire Dio o a renderlo secondario, il famoso Dio se c'è non c'entra, insomma, no? E a renderlo marginale, opzionale, e a non essere il fondamento di tutto, ti si sbriciola la vita, ti si sbriciola la cultura, non si infrange solo il rapporto fede-ragione, ma un po' alla volta si infrange anche la ragione dentro se stessa, e si infrange, si infrangono gli affetti, si infrangono i criteri di libertà, si infrange tutto, si impiomba in un relativismo caotico, no? In questo senso. La questione della rottura del rapporto fede-ragione, se vogliamo, ha il suo cuore nel protestantesimo, cioè una fede senza ragioni, una fede come slancio cieco. Uno si butta giù dal 20° piano di un grattacielo e fa lo slancio della fede. Nel 99,9% ti sfracelli. Non è che un qualunque slancio arbitrario alla cieca automaticamente sia salvifico, non lo è per niente. Ci deve essere, lo dicevo anche oggi nell'omelia, l'avevo scritto da qualche parte, ci deve essere, è ragionevole che ci sia una convenienza nella fede, una convenienza, ci sono dei punti di partenza che sono ragionevoli. Io non credo al primo squinternato che incontro per la strada. Devo dar credito a qualcuno al quale è ragionevole credere. E i motivi di credibilità sono fattori razionali. Quando sono arrivato al punto di comprendere che la cosa più ragionevole è dare credito a Gesù Cristo e alla rivelazione teocristiana, il passo della fede è sempre dato dalla grazia di Dio, perché da solo non ce la fai, però è la cosa più ragionevole possibile. Cioè, è quasi difficile resistere a fare il passo della fede, perché sarebbe irragionevole non farlo a un certo punto. Quindi la ragionevolezza è ciò che prepara la strada ad accogliere in pienezza ciò che ti dice Gesù Cristo. avere persa questa saldatura, questo rapporto tra fede e ragione, inteso in questo modo, l'una lavora per l'altra, fa sì che il nostro mondo finisca in un disorientamento, in uno smarrimento, che è quello che vediamo tutti i giorni, non c'è niente da fare. Dice, hai voluto provare a far da solo, va bene, fai pure, però le cose non ti funzionano. Per cui, negando la fede o mettendola in secondo piano o addomesticandola a qualche ideologia, finisci per distruggere anche la ragione, finisci per fare impazzire anche le tue possibilità scientifiche, diciamo così. Adesso non so, sto divagando un po', non so se è questo il cuore della cosa che ti interessa. Sicuramente non a caso l'enciclica Fides et Ratio di Giovanni Paolo II è forse una delle più snobbate, cioè non l'ha capita nessuno, non se ne sono servito. Io nei miei corsi di teologia fondamentale dedicavo sempre almeno una lezione a questo problema, a prendere in mano il quarto capitolo da Fides et Ratio e ripercorrere i passaggi del rapporto fede e ragione nella storia del cristianesimo, nella storia della Chiesa. La fede è un atto dell'intelligenza, è un giudizio, non è un sentimento, ne abbiamo parlato nei numeri precedenti. Se ripeschi in mano un po' quelle cose, lì c'è già la risposta alla tua domanda. È una saldatura, sono come due ali di un'unica intelligenza che devono lavorare insieme. La prima cosa che viene in mente, la prima osservazione che viene in mente è che la rivelazione ci dice che Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. E quindi c'è un'immagine e somiglianza che rispecchia anche la Trinità nella creatura umana. Non a caso l'uomo creato come famiglia, come maschio e femmina, in vista della procreazione, in vista della famiglia, è una sembianza della Trinità, perché la Trinità è come la famiglia di Dio, in cui c'è una generazione del figlio eterna da parte del padre, e le parole nostre sono inadeguate, però sono le uniche che abbiamo e sono anche quelle della dottrina della fede, per cui la dimensione generativa, mentre in Dio è coeterna, è Dio stesso, in noi non ha la stessa perfezione di unità, ma ci assomiglia, c'è una qualche forma di somiglianza. Per cui l'amore dello sposo per la sposa è un qualche cosa che è a immagine, e anche degli amici tra di loro, dei genitori tra i figli, eccetera, è a immagine dell'amore intratrinitario. Allora, se tu concepisci casa tua in questo modo, tu in qualche modo avverti che qualcosa di Dio è stato partecipato anche in casa tua, anche dentro di te. Questo per ciò che riguarda quello che è una concezione anche intima, interiore, personale, no? Tu fai le tue cose, fai i tuoi lavori, fai le tue cose, e sai che sei dentro una dimensione cosmica che è immagine della Trinità. E sai anche che non sarai felice fino in fondo, fino a che non la vedi questa cosa direttamente. Ma la fede ti dà ti presta un occhio per cominciare a vederla, a intuirla, a riconoscerla, a sapere che c'è. Tu puoi non vedere il tesoro, ma sai che c'è, e quindi è l'immagine anche del Vangelo di quello che ha trovato il tesoro e lo nasconde. Quando l'ha nascosto ci crede per fede, perché non ce l'ha sotto gli occhi. Però questo a livello interiore, a livello personale, a livello domestico. Ma proviamo a costruire una civiltà su questo, e i medievali l'hanno fatta. Hanno cominciato a dare un'urbanistica alle città in cui c'era un centro che aveva la cattedrale, aveva l'Eucaristia al centro di tutta la città, poi aveva delle chiese satelliti attorno, poi aveva un centro anche civico, perché anche la vita civica doveva poter essere organizzata tenendo conto, non è che Dio c'è solo in chiesa, Dio c'è dappertutto. Pensiamo anche alle costituzioni moderne, da quella americana, cioè, che di Dio ne parlavano, non era emarginato dalla dimensione sociale, dalla dimensione culturale. E quindi sapere che c'è un Dio padre, questo aiuta anche nella socialità. È chiaro che se partecipiamo tutti della stessa fede, di questo ne beneficiamo, però quante volte anche sentiamo, perfino oggi, nel mondo più ateo che si può immaginare, di gente che dice: io non sono credente, ma mi dà fastidio vedere una chiesa che tradisce se stessa, come sta succedendo oggi. Io vorrei una chiesa che fa la chiesa, se non altro per poterla combattere, ma vorrei avere, non so se vedo l'idea, queste sono conseguenze antropologiche. Cioè, in dettaglio, sapere che c'è una paternità di Dio, che c'è un Dio che si rivela in Gesù Cristo, che si sente ancora parlare di salvezza, che suonano le campane. Pensate a sotto i regimi dove non si potevano suonare le campane, sembra di essere in una tomba. Le conseguenze antropologiche, noi ci siamo abituati, è tutto scontato, ma pian piano è sempre meno scontato. Capisci? Uno spirito a cui rifarsi per chiedere una luce, un'illuminazione. Uno dice una preghiera, dice: devo prendere una decisione. Dio, ispirami tu. E questa è l'idea dello Spirito Santo. Cioè, è una roba che può fare anche, sono preghiere che fanno anche gli atei, senza accorgersene. A me piace parlare a volte della preghiera dell'ateo, no? Mi viene sempre in mente l'immagine di uno che è andato su nei ghiacci in montagna ad alte quote e la neve cede e precipita in un crepaccio. Tu non sai, non vedi nulla e non sai se all'esterno in quel momento sta passando qualcuno che ti può soccorrere. Però se stai zitto, sei sicuro che non ti soccorrerà nessuno. Se cominci a chiedere aiuto, Dio, se ci sei, batti un colpo. Cioè, anche se io ancora non ci credo, però se io grido, questa è la preghiera dell'ateo, se io grido qualcosa, se c'è, quello può rispondere. Ma se non grido, che ci sia o non ci sia, non risponderà nessuno. Ecco, una concezione del genere, in cui si fa riferimento a una paternità prima, si fa riferimento a una rivelazione, a un Dio che si comunica, al verbo fatto carne, eccetera. Implicitamente c'è dentro anche una civiltà, dentro una cultura. Noi stiamo distruggendo tutto, ormai abbiamo fatto di tutto per distruggere, tra un po' non c'è più nulla, ma se ne pagano le conseguenze, perché la vita civile si disgrega. Cioè, viviamo in un passaggio dall'anarchia, che era quella fino a 2 anni fa, a un regime, che è quello sotto cui siamo adesso. Quindi i riflessi ci sono enormi. Naturalmente, adesso io sto rispondendo così a istinto, ma si potrebbe fare un'analisi molto più dettagliata, per cui dire, se prendi in mano le grandi opere dalla Città di Dio di Agostino, in cui si immagina una cultura, una civiltà, una società fondata su. Oggi noi non abbiamo più i comandamenti, la legge naturale come base per la legislazione, facciamo delle leggi che legittimano le cose più perverse e non può funzionare, non sta funzionando.